Cinema Cities, viaggiare nelle città del mondo attraverso le immagini.
Nella mitologia Maori, il dio Rangi è il dio del cielo. È conosciuto anche come Raki e è un dio venerato in tutta la Nuova Zelanda, in particolare dalle tribù della Nuova Zelanda del Sud e dalle comunità della Nuova Zelanda del Sud. E nella genesi, in quella che è considerata la genesi della divinità, ma anche del mondo, dell'universo Maori, si è innamorato follemente della dea Papa, la dea Terra, con la quale si unì in un abbraccio molto stretto, ai tempi in cui l'universo era ancora nella completa oscurità. E dall'unione del cielo e della terra nacquero molti figli, moltissimi figli. Alla fine però questi dei avevano un amplesso talmente stretto e erano talmente abbracciati che impedivano alle piante della terra di crescere e la vita non si poteva sviluppare. Gli altri dei allora cercarono in tutti i modi i figli di separarli e in quel momento, quando fu possibile la separazione di questo amplesso così appassionato, la luce cominciò a inondare la terra e poté crescere la vita, la vegetazione. Uno di questi figli, uno dei figli di Rangi e di Papa, è il dio e anche eroe Paikea, colui che cavalca le balene. La puntata di oggi è dedicata a Wellington, ma in realtà a Nuova Zelanda, al cinema neozelandese, e volevo cominciare a parlarvi proprio di un film che si chiama La ragazza delle balene. In realtà in inglese è Whale Driver, è di Jane Campion, che tra l'altro è una regista neozelandese, è l'unica regista donna mai premiata a Cannes finora, quindi questo è sicuramente un record per Lezioni di piano. Una regista veramente molto molto importante nella cinematografia occidentale, che lavora dall'altra parte del mondo, ha sempre mantenuto molto forte la sua identità e soprattutto ha sempre mantenuto vivo l'amore per i paesaggi, per quei paesaggi naturali sconfinati, bellissimi ed estremamente vari che ospita la Nuova Zelanda, una nazione, un paese agli antipodi dell'Italia, agli antipodi esatti del nostro, la cui forma ricorda esattamente la nostra, quella proprio dello stivale rovesciato. Quindi sicuramente ci sono dei contatti privilegiati molto particolari tra l'Italia e la Nuova Zelanda. Il film, appunto, La ragazza delle balene, vede come protagonista l'attrice neozelandese Keisha Castle-Hughes. E tra l'altro un film che ha al centro anche le tematiche di genere, affronta la femminilità e lo scontro tra la femminilità e le tradizioni maori in maniera diciamo molto forte, e in questo caso parla di appunto la difficoltà di un nonno, un capo tribù di una tribù maori di nome Koro, di accettare la nipote appunto una bambina come possibile futura capo famiglia. Nonostante la ragazza cerchi di superi brillantemente tutte le prove che la tradizione gli impone e anche brillantemente. Paikea, la bambina, porta un nome, appunto il nome di un eroe, un nome maschile, e arriverà appunto a compiere imprese eroiche, tra le quali salvare un gruppo di balene cavalcandone la capobranco. Non voglio svelare il finale, però è sicuramente uno dei film più interessanti per avvicinarsi a un primo impatto con la Nuova Zelanda, con i suoi paesaggi marini, con la straordinaria vita e le tradizioni anche locali che ci sono in questo paese antichissimo, conosciuto da molto poco, dall'800, dagli occidentali. I Maori e la loro cultura furono storicamente in forte opposizione alla dominazione inglese e ai coloni inglesi, che non riuscendo a sottometterli cercarono di trovare un accordo, di stipulare con loro un trattato, il cosiddetto trattato del Waitangi. E dopo la nascita della colonia poi lo stato indipendente della Nuova Zelanda insomma crebbe, e i Maori non hanno mai cercato in realtà una vera e propria integrazione con tutte le altre etnie del paese. Si sono convertiti al cristianesimo, questo è vero, però hanno sempre mantenuto viva la loro cultura, e solo ultimamente, solo negli ultimi anni, il governo neozelandese ha cercato di creare dei programmi di integrazione, mantenendo però la cultura e le tradizioni dei Maori intatte. La cultura dei Maori poi si divide in tre parti tradizionali, che sono quella delle isole del nord, il gruppo delle isole del sud e delle isole Chatham. Il perno di questa vita sociale, della vita sociale delle tribù, è sempre la casa della riunione, che poi è impreziosita con le sculture che appunto illustrano il variegato pantheon degli dei, che spesso poi vediamo anche rappresentato in forme più simboliche, più mistiche, sui famosi tatuaggi maori che tante persone appunto giungono da posti lontani per farsi fare. L'arte, e anche in questo caso l'arte che riguarda i tatuaggi, ricorda molto quella della Papuasia, della Papua Nuova Guinea. Gli stili artistici che prevalgono sono chiamati Kaitaia, Taranaki e Haruhaki, e sono molto interconnessi con altre, appunto, con altre arti come la danza, e sicuramente hanno importanti implicazioni anche con la religione e la cultura religiosa maori. Capitale neozelandese è Wellington, la seconda città del paese. Il nome Maori è un po' complicato, Te Wanga Nui a Tara, il grande porto di Tara. E in realtà il nome inglese era Port Nicholson, è appunto un porto, tra l'altro è un porto che affaccia su due baie diverse, caso unico in tutte, appunto, in tutte le città marittime. E appunto il nome Wellington gli è stato dato in onore del vincitore della battaglia di Waterloo, di Lord Wellington, che sconfisse Napoleone appunto sul campo di Waterloo. È situata sulla punta sud-occidentale dell'isola Nord, quella che sembra la punta dello stivale italiano sostanzialmente, e si trova tra lo stretto di Cook e la zona di Rimutaka. E tra l'altro a livello cinematografico ha avuto una rinascita in particolare dal 2001, che è l'anno di uscita del primo episodio della saga del Signore degli Anelli, La Compagna dell'Anello, ad opera del regista Peter Jackson, e da questo momento ha preso anche il soprannome di Wellywood, appunto, perché sicuramente appunto a quel momento è diventata la sede di aziende che creano effetti speciali come la Weta Workshop, e anche di studi cinematografici e televisivi di importanza internazionale. La saga del Signore degli Anelli è stata una dei principali sponsor, delle principali pubblicità a quella che è attualmente la Nuova Zelanda, e appunto come è conosciuta dal pubblico internazionale. Le riprese per i tre film sono state condotte in molte parti della Nuova Zelanda, anche in molti parchi nazionali tra il 99 e il 2000, per un periodo di quasi più di un anno. E tra l'altro l'intera produzione spesso è stata coinvolta anche in polemiche, perché hanno girato appunto anche in parchi nazionali che erano stati monitorati, ma che insomma hanno appunto rischiato di essere rovinati anche dal passaggio della grandissima troupe. Nella località di Matamata, nell'isola del Nord, è stata scelta l'ambientazione per Hobbiville, per la città degli Hobbit sostanzialmente. L'incontro tra il paesaggio marittimo e il paesaggio montagnoso è sicuramente uno dei punti di forza, e una di quelle cose che poi si notano di più nel film: i paesaggi montani, i paesaggi collinari, e in particolare se pensiamo a Hobbiville e a come viene rappresentata poi la città degli Hobbit, anche queste dolci colline in parte ricreate al computer, in parte ricreate anche artificialmente. Ma non c'è solo il Signore degli Anelli, è stato sicuramente un evento cinematografico importantissimo per tutta la Nuova Zelanda, il cinema neozelandese, ma appunto non c'è solo questo. Uno degli altri film, diciamo, di genere più interessanti che sono stati prodotti negli ultimi anni è What We Do in the Shadows, che è un mockumentary al cui centro ci sono la storia di quattro vampiri che coabitano in un appartamento a Wellington, appunto la capitale neozelandese. Vampiri antichissimi come Petir, oppure altri che hanno solo qualche centinaio d'anni. E appunto la cosa interessante è proprio questo indirizzo che viene dato al film da falso documentario, che tratta delle vite di questi vampiri. Quindi un cinema di genere anche molto strano, molto particolare, e con evidenti influenze dall'antico oriente, che però sorprende anche gli spettatori internazionali. Sicuramente è stato una scoperta, appunto, dal punto di vista del cinema di genere e dell'incrocio tra horror e documentario, sicuramente inedito da molti punti di vista. Come abbiamo già detto, la Nuova Zelanda è stata la patria anche di tante registe donne. Una cosa sorprendente, perché Nikki Caro è la regista della Ragazza delle Balene. Ma torniamo a Jane Campion. E parliamo di Lezioni di Piano, il film più premiato della regista neozelandese, ambientato a metà 800. La protagonista è una donna scozzese, Ada McGrath, che appunto è muta per un motivo non ben specificato dall'età di 6 anni, e dopo un lungo viaggio in mare approda sulle coste neozelandesi. Si è trasferita lì, ha trovato marito in Nuova Zelanda. Il marito è Alistair Stewart, un ricco possidente terriero che però lei nemmeno conosce. Il pianoforte è l'unico oggetto che la accompagna, insieme alla figlia Flora. Da sempre, appunto, Ada, la protagonista, comunica con il mondo solo attraverso la figlia e anche attraverso, appunto, l'utilizzo del suono del pianoforte. E il problema è che l'impatto con la nuova realtà, con il nuovo mondo, non è facile. Ada è costretta ad abbandonare il pianoforte su una spiaggia, non riesce a trasportarlo nella sua attuale abitazione e il tempo non glielo permette. Tuttavia, sull'isola vive un misterioso uomo inglese, George Baines, interpretato dal grandissimo attore americano Harvey Keitel, che però da tutti è allontanato e considerato alla stregua di un selvaggio, di un Maori. Appunto, si comporta come loro, ha gli stessi tatuaggi. Tuttavia, che cosa succede? Appunto, Baines decide di portare il pianoforte in casa sua e, appunto, stringe un accordo con la donna. Consentirà a tenere il pianoforte in casa sua e lei magari gli darà qualche lezione di piano.
Nuke the whales? You don't really believe that, do you?
I don't know. Gotta nuke something.
Questo era Nuke the Whales dei What a Funk, tra l'altro un singolo uscito l'anno scorso, molto molto recente. Allora, Wellington è stata classificata come una delle città più vivibili ultimamente e presenta una grande varietà di stili architettonici al suo interno, dalle casette di legno del XIX secolo, come la Italian 8 Catherine Mansfield Beer Place, a strutture invece in stile art deco situate nel quartiere più antico, il Wellington Free Ambulance, come la stazione dei pompieri, o anche il Fountain Court Apartment e la City Gallery. L'edificio più antico della città è risalente al 1858, ovvero la casa coloniale a Mount Cook, e l'Old St. Paul's invece è un esempio appunto di architettura del XIX secolo, nello stile Gothic Revival, adattata però appunto alle condizioni coloniali e materiali, anche come la chiesa di St. Mary. Nel sobborgo orientale di Miramar, tra l'altro, è il luogo dove è nata Wellywood, dove hanno la sede la Weta Workshop, la Weta Digital, gli studios di Camperdown, e dove sono stati girati, oltre al Signore degli Anelli, anche film come King Kong e come il recente Avatar di James Cameron, dove verrà girato anche il sequel Avatar 2, che uscirà tra qualche anno. Tuttavia, l'ultimo film con cui volevo concludere il nostro percorso a Wellington, ma non solo, in tutta la Nuova Zelanda, è ambientato in un'altra città, nella prima città neozelandese, ovvero Auckland. Il film si intitola Once We Were Warriors ed è interpretato quasi esclusivamente da attori di origine Maori. La protagonista, Beth, è una fiera discendente di una antica e nobilissima stirpe di guerrieri Maori, che però per amore di Jake, è un discendente invece di una stirpe di schiavi poveri, ha tagliato i ponti con la sua tribù, con i suoi parenti, con la sua gente. Sono sposati da 18 anni, ma tuttavia la donna subisce in continuazione violenze e maltrattamenti dal marito, che la costringe poi a vivere nel degrado sottoproletario della città di Oakland. Il marito fa parte di una gang, è soprannominato Jake la Furia, ha un'indole molto aggressiva, viene spesso coinvolto in feroci risse. Tuttavia la donna, quando la situazione precipita, decide di abbandonare il marito e decide di ricreare una nuova vita a seguito di un evento molto drammatico che poi porta al suicidio della figlia e anche alla dispersione e alla perdita di altri figli. Questo è l'ultimo film con cui volevo concludere il percorso. In realtà film neozelandesi e film ambientati e girati in Nuova Zelanda ce ne sono moltissimi, da Creature del Cielo del 1994, sempre di Peter Jackson, che è stato il primo film di Kate Winslet che ha vinto il Leone d'Argento alla regia a Venezia, ha altri film come ad esempio Un angelo alla mia tavola, sempre di Jane Campion, che ha come protagonista Janet, è una scrittrice dalla storia travagliata e molto difficile, in particolare con il suo rapporto con il mondo dei manicomi. Infatti viene dichiarata schizofrenica e avrà una storia molto molto difficile, tremenda da molti punti di vista, per trovare la propria voce di scrittrice e cercare di sopravvivere e scampare alla vita nei manicomi. La puntata di Cinema Cities termina qui. Vi ricordiamo che la prossima settimana ci sarà il Festival delle Radio Universitarie, quindi chi può accorrete numerosi. Vi ricordiamo anche che si può partecipare al premio MAIS per venire a conoscerci, venire a conoscere la redazione di Cinema Cities, partecipare alla puntata, magari partecipare anche a parlare nella puntata, quindi anche lì commentate e rispondete alla domanda del premio MAIS proposto da Popcorn. Un saluto a tutti da Francesco e da Silvia e alla prossima settimana.